Vado a salutare Marco Pesatori, buonasera.
Ciao, ciao, buonasera.
Grazie, ciao. Grazie di essere con noi, lo leggete anche su giornali, insomma, importanti. Allora, sono già arrivate anche delle domande che poi magari ti girerò tra un po'. Partirei da questo, dal rapporto proprio tra noi e l'astrologia e anche della conoscenza di noi con l'astrologia, quanto può aiutarci questa disciplina?
Allora, innanzitutto direi che bisogna fare una premessa chiarissima, cioè importantissima, cioè un conto sono gli oroscopi, che sono scritti più o meno bene, che sono più o meno accurati, che sono più o meno intellettuali, che sono più o meno magici, oppure sono oroscopi orrendi, ce ne sono alcuni anche su giornali, direi, c'è un quotidiano che poi ci sono degli oroscopi veramente orrendi, brutti, quindi perlomeno che l'oroscopo sia una scusa per fare un po' per scrivere bene, per fare cultura, no? Fin dove si può. Ma da un punto di vista, diciamo così, tra virgolette, scientifico, se questo termine scientifico si può adattare all'astrologia, da un punto di vista scientifico l'oroscopo non ha molto senso e non ha una grandissima precisione. Diciamo che l'oroscopo quotidiano, settimanale o mensile, cioè l'oroscopo basato sui 12 segni vaghi, è approssimativo. Approssimativo vuol dire vicino, approssimato, vicino al vero. Non vuol dire che è falso, ma non vuol dire nemmeno che è vero. Quindi approssimativo l'oroscopo. In diverso è il lavoro astrologico serio sul tema natale e quindi proprio sul tema di un'astrologia vera, cioè quella basata appunto sull'ora di nascita, con i pianeti, gli aspetti, le case, l'ascendente. Allora quello è il vero campo dell'astrologia, il vero linguaggio dell'astrologia. L'oroscopo è più un gioco, ecco, questa è una premessa molto importante.
Ecco, nel tuo sito, no, c'è una frase che mi ha colpito, no? L'astrologia è la scienza del tempo, di un tempo complesso e in accordo con i ritmi planetari che non differiscono, questa è la straordinaria scoperta, dai ritmi di tutto ciò che sta sulla Terra. Una esatto. Bellissima frase.
Sì, questo significa praticamente è un po' il vero significato dell'astrologia seria, quella rigorosa. Cos'è l'astrologia? Si può definire in una riga l'astrologia. L'astrologia è quella scienza che studia la relazione tra il tempo e la vita. La relazione che c'è tra il tempo e la vita, cioè la vita è tempo e il tempo è la vita. Gli esperti di astrologia, teniamo conto che usare la parola astrologia in Italia, che una nazione, lo dico chiaramente dal punto di vista culturale, viene subito dopo il Burkina Faso, con tutto il rispetto del Burkina Faso, usare in Italia la parola astrologo è come dire zoccola, cioè in Italia c'è un immaginario, l'Italia basata su Fox, basata sugli oroscopi, che devono essere per forza imbecilli, cioè l'italiano medio non sa cos'è l'astrologia, quindi adesso un po' perché non c'è un programma. Io vedo solo la Svizzera, la televisione svizzera mi ha invitato 3-4 volte e ha fatto 3-4 programmi rigorosi, precisi, seri. Ecco, in Italia invece c'è questo vezzo che la cultura è un pericolo. In realtà l'astrologia è cultura, non è roba per astrologi. E cos'è l'astrologia? È lo studio della vita umana letta attraverso il tempo, letta attraverso, cioè, quel grande orologio celeste che è il cielo. C'è una sincronicità, questo è il punto fondamentale dell'astrologia, c'è una sincronicità tra il tempo e la vita. Questo è il punto fondamentale che la scienza, diciamo così, ufficiale, non si è mai data la briga di prendere in considerazione. Adesso, di questi tempi, con la fisica quantistica, l'astrologia sta acquistando terreno dal punto di vista di una giustificazione anche, direi, scientifica, cioè se pensiamo al concetto di entanglement, che poi è il concetto di sincronicità junghiano in un certo senso, se pensiamo al concetto di entanglement, allora si può già avere uno spiraglio su una risposta scientifica rispetto alla precisione dell'astrologia. E non parlo naturalmente dell'astrologia degli oroscopi, che ripeto sono approssimativi, vaghi, gioiosi, giocosi, intelligenti, ma non scientifici.
È arrivata poi a questa domanda che si intreccia un po', no, con quello che hai già detto, ce la poneva Giampaolo, se non sbaglio, da Londra, esatto.
Fino da a
che...
Londra?
Sì, da Londra, sì. Ah. Fino a che punto la carta astrale o tema natale influenza la vita di una persona? È possibile, tra virgolette, smentire il tema natale, e se sì, in che modo?
Oh, questa è una bellissima domanda, perché è una domanda seria e posta in modo serio. È come dire, è possibile cambiare il tema natale, è possibile trasformare, è possibile evitare il determinismo del tema natale? La risposta è no. Se io sono alto 1,78, sono alto 1,78, questo è il determinismo, punto. Il problema del determinismo, cioè di quanto ci condiziona il tema natale, è un problema relativo alla consapevolezza di quello che io sono davvero. Cioè, se io so che sono alto 1,78, non è una tragedia. Se io so che sono alto 1,59, non è una tragedia. Il problema è quando le persone che sono alte 1,78 pensano di essere alte 2,10 metri, e quelli che sono alti 1,59 pretendono di fare, di battere il record mondiale di salto in alto. Allora è lì che il tema natale diventa sofferenza e diventa problema. Di per sé il nostro tema natale non siamo altro che noi stessi. Noi siamo così, quindi non è che il tema natale ci condiziona. Il tema natale siamo noi, è il nostro DNA, è la nostra fotografia. Quindi, voglio dire, non è che noi siamo condizionati dal tema natale, no? Ma questo essere noi nel tempo dipende poi da come la persona la vive, lo vive, questa condizione di essere in un certo tempo. Ecco, quindi il punto fondamentale è la coscienza, non è il determinismo. Cioè, stante che abbiamo un tema natale, che ne so, con un'opposizione Sole-Marte, perché non è il massimo per il rapporto, ad esempio, con la figura paterna, se il tema natale mi dice che sono nato in una certa famiglia o che ho un certo tipo di genitori, quel punto lì, quella difficoltà lì, quella sofferenza lì è lo spunto per ricominciare a evolvere. Ognuno ha un dolore nel tema natale, anche quelli che hanno il tema natale bellissimo sono costretti a svegliarsi prima o poi, no? E allora il tema natale non è altro che la possibilità di leggere come siamo noi. Non c'è nessun condizionamento. Se io ho gli occhi azzurri e sono alto 1,83, sono così. La cosa importante è capire la nostra bellezza e fare la fatica, soprattutto da un punto di vista psichico, fare la fatica di porci delle domande quando viviamo e quando siamo qui sulla Terra, e quindi avere una spinta evolutiva, una spinta appunto di miglioramento della nostra consapevolezza.
Quindi diciamo che il tema astrale, ecco, diventa una sorta di guida per comprendersi e per crescere.
Sì, certo, la funzione del tema natale è questa. Già lo aveva capito Marsilio Ficino, ad esempio, che aveva uno stile, già nel 400 aveva uno stile quasi direi psicanalitico. Certamente non lo capiscono i deterministi, quelli che vivono l'astrologia come se fosse la voce del verbo o come se fosse un Vangelo. L'astrologia è una macchina per riflettere e per migliorare la coscienza di noi stessi.
Ecco, giusto anche proprio per sfatare i miti, tra virgolette, no, della cultura da oroscopo, uno dei mantra, no, che spesso questi oroscopi ripetono è, ad esempio, che ne so, il periodo negativo, no, per cui comunque tutto ti va storto perché c'è l'opposizione, no, di alcuni pianeti che finché hanno quel transito, insomma, tu puoi sgomitare quanto vuoi, ma non succede nulla. Ecco, è effettivamente così, oppure no?
Dunque, io faccio due oroscopi soli, attenzione, non ce n'è altri miei in giro, no? Perché vedo ogni volta che apro, non so, internet, ma anche il web in generale, vedo oroscopi di pesatori che io non ho mai scritto, no? Allora, oppure la mia immagine abbinata degli oroscopi. Io faccio solo due oroscopi, che sono il settimanale di D, di Repubblica, e il quotidiano di Vogue e il mensile di Vogue. Ecco, questi tre oroscopi. Poi faccio anche Vogue India, ho fatto Marie Claire Corea, ecco. Però in Italia il settimanale di Repubblica e il quotidiano di Vogue. E bisogna avere un modo d'uso nell'astrologia generica, quella basata sui 12 segni, e il modo d'uso è una certa intelligenza, elasticità, ironia. Quindi l'oroscopo del giorno, ad esempio, che è basato sui movimenti lunari, può avere una certa influenza. Io, ad esempio, che sono Cancro, quando ho la luna in Capricorno devo stare sempre attento perché sono più rintronato, dormo male. Quindi questi cicli lunari che ci dettano l'umore del giorno certamente hanno una certa influenza proprio anche sul segno, no? Così come quelli settimanali, si guarda Marte, ecco. Quello che dici tu è collegato a transiti veramente importanti, non so, ad esempio il famoso Saturno contro. Quando abbiamo ad esempio un'opposizione di Saturno, ad esempio adesso ce l'ha avuta, ad esempio, non so, la seconda decade dei Gemelli, la seconda decade dei Pesci, la seconda decade della Vergine, questi gruppi hanno avuto per un anno intero, tutto il 2016, il famoso Saturno contro. Ecco, è chiaro che avere Saturno contro è come un po' percorrere una salita, oppure per un maestro di per un velista è come avere il vento contro. Però un bravo scalatore si diverte in salita e un bravo velista si diverte col vento contro. Cioè il punto del transito critico è sempre il lavoro di riflessione e di consapevolezza profonda. L'astrologia tanto più funziona quanto meno c'è questo lavoro di coscienza. Cioè, se io sono un incosciente, cioè vivo la mia vita meccanicamente, non rifletto mai, non so cos'è il mio spirito, la mia anima, la mia mente, non sto mai con me stesso, vivo sull'onda dei desidera, cioè delle stelle, i desideri sono proprio l'etimologia, e chiedere alle stelle, desidera. Se io sono incosciente, l'astrologia funziona con una precisione spaventosa, perché è quasi come se il compito sia proprio il risveglio, il compito di questa sincronicità con l'universo è il risveglio dell'uomo. Se l'uomo dorme o è immerso nei mille desideri, ad esempio di questa società totalmente consumistica, lì l'astrologia funziona duramente. Invece se c'è un transito negativo di Saturno, di Urano, di Nettuno, soprattutto dei pianeti lenti, i pianeti lenti sono quelli più incisivi, e io faccio un lavoro direi di analisi, di psicanalisi, di autoanalisi religioso, spirituale, culturale, di riflessione profonda, tanto più c'è un lavoro, diciamo, sulla propria mente, sulla propria anima, tanto meno l'astrologia diventa un pericolo.
E citavi prima, no, l'entanglement quantistico, che è un concetto, no, che alcuni ricercatori hanno tentato anche di divulgare in vario modo, spesso associato anche appunto a quello che si può fare magari per cercare, no, di realizzare magari quello che desideriamo, no? Sempre che sia una vera, un vero desiderio, non magari un desiderio che viene da altri e non da noi. Ecco, c'è un rapporto tra appunto astrologia e quello che noi possiamo fare, no, per, diciamo, rendere magari più facili alcuni eventi desiderati?
Beh, certamente. Sì, l'astrologia ha tantissimi usi. Abbiamo visto ad esempio un uso felice e positivo è quello della conoscenza di sé, della conoscenza del carattere. Il lavoro astrologico, direi, è forse, vista la crisi della psicanalisi attuale, se l'astrologo è preparato, certamente, perché in Italia non c'è una scuola di astrologia, quindi ci sono dei personaggi, aspetta perché sto distruggendo la casa, ci sono dei personaggi che fanno gli astrologi, il compito, una preparazione, un training molto importante che ci deve essere alle spalle del lavoro astrologico, no? Il lavoro astrologico non è altro, non è che paragonabile ad esempio a un lavoro psicanalitico o a un lavoro di risveglio di sé. Quindi il tema natale è lo studio di se stessi attraverso la carta del cielo. A quel punto l'astrologia può essere davvero molto utile per conoscerci, ma c'è anche un'utilità, direi, pratica, concreta, cioè sapere che mi arrivano che per una settimana il mare è calmo e c'è il sole, mi permette ad esempio di uscire in barca, tanto per rimanere nella metafora velistica, no? Quindi più consapevolezza ho dei transiti in corso e in arrivo, meglio mi saprò muovere sia sul piano pratico che sul piano delle scelte. Faccio un altro esempio: l'astrologia d'amore. Se ho una sinastria pessima, orrenda, e conosco il tema della persona con cui sto, mi aiuterà ad andare più d'accordo anche con gli altri, conoscerli meglio. Ad esempio, anche questo è un punto molto importante, no? Molta gente pensa che l'uso dell'astrologia sia collegato, come dire, a fare i furbini e a controllare gli altri. No, conoscere gli altri attraverso l'astrologia non ci serve per avere del potere sugli altri, ma per cercare di essere più armonici col mondo. L'uso dell'astrologia, l'utilità dell'astrologia ha mille sfaccettature, no? Ogni tanto poi si può anche scherzare con l'astrologia. Io ad esempio che ho applicato l'astrologia al calcio, ho lavorato con Lidom, con Berzot, eccetera, mi diverto ogni tanto applicare, faccio le schedine per divertimento, ogni tanto vinco anche, quindi, cioè, voglio dire, si può giocare, ecco. Ad esempio è uscito un articolo sul Corriere della Sera che è stato querelato da me la settimana scorsa, perché non faccio mai previsioni, l'unica che faccio giusta, sono stato tirato in ballo dal CICAP, li ho querelati e adesso con 50.000 euro di risarcimento invito tutti a cena davanti alla sede del CICAP, che sono questi paranoici che vedono l'astrologia come il fumo negli occhi, no? Ora, l'astrologia ha un'utilità straordinaria ed è una scienza di una dignità straordinaria. Il problema è che viviamo in un'epoca, appunto, in cui trionfa l'ignoranza e il sapere viene visto con grande sospetto.
Chi è, diciamo generalizzando, no? Però è una domanda non tanto per sapere questo o quello, ma in linea generale, chi si trova, diciamo, in un'elite di potere, che sia politico ed economico, ha secondo te questa conoscenza autentica dell'astrologia e, diciamo, la utilizza magari per decidere alcune mosse, perché si dice, no, che i grandi politici, o comunque chi magari non si vede ma comunque è in ruoli di potere, ha conoscenze in questo settore?
Guarda, vedendo i risultati non mi sembra
direi di no.
Che abbiano un astrologo bravo, insomma. Sì, senz'altro moltissimi politici fanno l'uso di astrologi, ma essendo proprio personalità, come dire, con rispetto parlando, un po' diabolico, demoniache e con la bava alla bocca del potere, è chiaro che poi l'astrologia hanno una visione dell'astrologia solo pragmatica, cioè vogliono l'astrologia perché funzioni e perché li aiuti ad esempio nella carriera o nel ruolo, che è un uso assolutamente non solo deleterio dell'astrologia, ma anche pericoloso, perché l'astrologia non è una scienza al servizio dell'ego, ma l'astrologia è una scienza in sé, è una scienza femminile, cioè naturale, cioè magica, cioè bellissima, cioè è una scienza dell'universo. Quindi questi che fanno un uso egoistico e legato al potere dell'astrologia e prendono quindi l'astrologia alla lettera, poi si ritrovano lo spirito dell'astrologia sui denti. Quindi è chiaro che faranno loro, ma devo dire che, visti i risultati, non mi sembra che poi quest'uso dell'astrologia sia così felice per loro.
Ogni tanto diversi ascoltatori esultano a questa tua cena davanti al CICAP, che ovviamente conosciamo anche il modus operandi in tanti settori, quindi non sapevo, sì, che anche in quello astrologico, insomma.
Sì, sono un drappello di paranoici, adesso saranno anche, ma saranno nel loro campo anche bravi alcuni, cioè voglio dire, se sei iscritto al al CICAP, un bravo medico sarà bravo come medico, ma è chiaro che questi qui di astrologia, uno, non capiscono niente, due, non sanno minimamente cos'è, tre, hanno il al posto del cervello hanno le fette di salame, quattro, a loro è negata la bellezza e il segreto e quindi l'aiuto dell'astrologia. È negato, perché insomma, se hanno la i paraocchi come i cavalli, è chiaro che non è che possono, come dire, conoscere questa meravigliosa disciplina.
Allora, volevo sentire un attimo se ha qualcosa da chiedere il nostro Paolo Franceschetti, che credo sia interessato. Paolo Franceschetti, che è con noi tutte le settimane, sentiamo se ha qualcosa da chiedere. Paolo.
Allora, io chiederei a Marco, siccome ho provato a studiare astrologia da solo, sono arrivato fino a fare il tema natale, ma poi in realtà mi sono perso nel momento in cui ho cominciato a studiare i transiti, perché non ho trovato mai un libro chiaro per studiarlo da solo. Quindi volevo chiedere che libri consiglierebbe a un principiante che parte completamente da zero.
Bella domanda, caro Franceschetti. Io questo Franceschetti lo conosco o no?
Non lo so.
Cosa fa Franceschetti?
È stato un avvocato, adesso di cosa...
Ma allora è lui.
È lui,
ma
è lui.
Certo che lo conosco.
Ah.
È quello che si è occupato anche del caso, ad esempio, dei bambini di Satana.
Paolo.
Delle bestie di Satana, sì, delle bestie di Satana. Sì, sì, sono io, sono
lui.
Io.
Ma allora è un grande Franceschetti, salutamelo da parte mia.
Ti ascolta, ti ascolta, ti sta ascoltando.
Sì, sì, e infatti Franceschetti, che è una persona intelligente, che anche se messa contro, molto contro un certo establishment, fa una domanda intelligente. Da persona intelligente arriva una domanda intelligente. Allora, iniziare a studiare l'astrologia non deve assolutamente spaventare. Io, ad esempio, quando insegno astrologia, bastano tre, quattro lezioni, già per sapere che cos'è l'astrologia. Quindi poi l'interpretazione magari richiede un pochino più di tempo, ma di per sé adesso dico solo uno, il primo passo è stampate i temi natali. Ci sono mille siti nel web che fanno il tema natale. Io ad esempio consiglio, non so, Astrotem, posso consigliare Astrodienst, questi però sull'iPad c'è Ifemeris col PH, ecco, tutti questi programmi, applicazioni, siti fanno il tema natale. La prima cosa, stampate il tema natale vostro, di vostro fratello, della vostra sorellina, della vostra fidanzata, delle vostre 14 amanti, della vostra mamma, del vostro papà. Fatevi una collezione di temi natali. Come si fa un tema natale? Ci vuole l'ora di nascita e il luogo di nascita. Si mettono i dati, una volta bisognava fare dei calcoli complessi, adesso basta fare di mettere i dati e vi esce già belle che stampato. Quindi fatevi una bella collezione di temi natali, poi lì cominciate a vedere, oddio, questo qua c'ha Marte in Scorpione, che è un Marte un po' da guerriero, no? Ah, ecco, è proprio vero, infatti, ecco, lì si inizia un po' l'osservazione, ma il primo passo è la collezione di temi natali messi in una bella busta trasparente, in un bel raccoglitore, e girate con quelli. Uno, due, leggere dei libri belli, che sono, innanzitutto io consiglierei i cinque della Lisa Morpurgo, i cinque della Morpurgo sulle case, sui pianeti, l'introduzione all'astrologia e lezioni di astrologia. Poi consiglierei innanzitutto, proprio per i simboli, il mio Segni, pubblicato da Baldini e Castoldi, e Astrologia per intellettuali, poi Astrologia della donna su Luna e Venere. Quindi già avendo questi otto libri e la famosa collezione di temi natali, io vi assicuro che sapete l'astrologia meglio dell'80% dei cosiddetti astrologi che sono in giro. Quindi non è difficile, non deve spaventare. L'astrologia è fatta da questi cardini: 1, il pianeta; 2, il segno; 3, la casa. Il pianeta ci dice cosa si rappresenta, ad esempio la luna, il femminile, il materno, la donna. Il pianeta ci dice cosa si rappresenta, il segno come si rappresenta. Luna in Capricorno, fidanzata capricornica, cioè fatta di granito, fredda, forte, rocciosa, eccetera eccetera. Luna in Capricorno in prima casa, sì, proprio è nella casa dell'io. Quindi conoscere attraverso questi libri i significati dei segni, delle case e dei pianeti. A quel punto sapete già l'80% dell'astrologia. Poi studiate gli aspetti, ma ad esempio i libri d'amor purgo ci sono proprio gli aspetti, anche c'è tutto un libro sugli aspetti. E quindi basta aver voglia, insomma. Sui transiti, cioè sull'astrologia previsionale, lì c'è meno in circolazione, però telefonate a me e io al telefono in mezz'ora vi do le dritte fondamentali dell'astrologia previsionale. Quindi nessuna paura. Il punto di partenza, come diceva Hegel, la scienza esige che ci si abbandoni alla vita dell'oggetto, oppure che se ne abbia dentro l'intima necessità. Cioè vuol dire che se uno studia deve amare quello che studia, cosa che non fanno i nostri scienziati, che per studiare un fiore lo tagliano in due, che per studiare un animale lo vivisezionano, che per studiare la natura la uccidono. L'astrologia è una scienza femminile, ecologica, sana, non ha mai costruito mine antiuomo, non ha mai costruito armi, non ha fatto mai male a nessuno, e quindi è una scienza meravigliosa. Studiarla è bello, bisogna avere semplicemente un po' di passione e direi insomma anche di tempo, ma mica tanto. È molto più facile. Io ad esempio quest'anno ho diversi allievi, insomma, ma loro già alla quarto seminario già per compito gli do di interpretare un tema, la cieca. Quindi no, è molto più facile di quello che si pensi. E mi salutami Francesco.
Sì, sì, ti saluta. Paolo, vuoi dire qualcosa? Aspetta che adesso gli abbiamo chiuso sicuramente. Sì, glielo chiedete. Ecco, vai Paolo.
Vediamo. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo, vai.
Ok, bene, ti ringrazio Marco. Un'ultima cosa, dove fai i tuoi seminari e i tuoi corsi?
Guarda, adesso ci sono due seminari bellissimi a Milano, all'Hotel Doria, il 18-19 febbraio, l'ho messo sul mio Facebook, poi c'è un altro a marzo di due giorni, tutto il giorno. In questi due seminari col dottor Frigoli, che è il fondatore, è uno psichiatra, psicologo e psicanalista, fondatore dell'ecobiopsicologia, quindi anche collegato appunto, è un seminario anche scientifico, insomma, facciamo due giornate a febbraio e due giornate a marzo sul maschile e sul femminile, quindi e lì si fa molta astrologia ad esempio, no? Quindi se mi seguite su Facebook io metto tutte le poi invece proprio la scuola elementare lì se ne riparla a ottobre, ormai si creano delle classi e poi si porta avanti lo studio.
Allora, leggiamo qualche domanda. Ad esempio Giada chiede: vorrei chiedere a Marco se può spiegare la logica che ha determinato il riconteggio astrologico nel corso della storia.
Chi ha determinato?
Il riconteggio astrologico nel corso della storia.
Ma qui me la deve spiegare lei la logica della domanda, perché non l'ho mica capita.
Allora, se Giada ci ascolta, sì, magari ce la può.
Giada deve spiegarsi meglio, perché non ho capito cos'è il riconteggio. Il riconteggio è un concetto che non ho mica capito. La logica dice, forse interpreto in questo modo: rispetto all'astrologia classica, cioè tolemaica, perché il fulcro dell'astrologia tradizionale è stato il Tetrabiblos di Tolomeo, che poi si trasmette per tutto il Rinascimento, il 600, il 700. Rispetto a tutta questa astrologia classica e rinascimentale, ha segnato l'Inter, ecco, quindi
ah, c'è la Coppa Italia. Ah, sì, sì.
Stavo guardando, esatto, ha segnato questo 3-2, ma non tengo all'Inter. Dunque, perché tanto guardavo la partita, ha fatto Calcandreva. Dunque, però adesso ho perso il filo. Ah, probabilmente Giada si riferisce invece all'astrologia moderna attuale e al cambiamento che ha operato proprio Lisa Morpurgo rispetto ai domicili ed esaltazioni. Ha spostato un paio di domicili, un paio di esaltazioni rispetto allo schema logico dei domicili e le esaltazioni dell'astrologia classica. Penso che si riferisca a questo. Il punto è stata una riflessione matematica da parte della Lisa Morpurgo, che ha introdotto i due pianeti transplutoniani X e Y, ma adesso non sto a fare la tiritera qua, perché altrimenti apriremmo un capitolo infinito. Però penso che Giada si riferisca a questo. Però la parola riconteggio non è tanto, non è tanto precisa, ecco, mi ha lasciato, adesso non so cosa si riferisse lei.
Va bene, vediamo se tra un po' ci fa sapere qualcosa. Altra domanda, per quanto riguarda il tema astrale di due fratelli gemelli, se e come può cambiare? La scorsa settimana, tra l'altro, era intervenuta una tua allieva di diversi anni fa, credo, che è una nostra cara ascoltatrice, si chiama Germana, non so se te la ricordi. Penso di diversi anni fa, aveva spiegato come in tema natale sia usato come strumento di autoconoscenza, e per certi versi sono d'accordo, ma nel caso di fratelli gemelli, quei pochi minuti di differenza tra una nascita e l'altra, come possono cambiare il tema astrale?
Dunque, allora, una cosa fondamentale, adesso riflettevo su chi è questa Germana mia allieva, perché non me la ricordo. Ma intanto scusami, come ti chiami, che mi sono dimenticato?
Fabio,
ma tu fai una trasmissione eccezionale, perché grazie. Queste domande le ho sentite raramente. Aspetta un attimo, che faccio un'operazione, sì. Perché aspettiamo. Oh, perfetto, perché mi trovo a Castellarquato con una stufa che fa fiamme altissime, stavo morendo di caldo. Dunque, fammi riprendere filo, perché la domanda era, dunque, rifammi la domanda.
Sì,
va.
Sui gemelli, aspetta che te la riapro.
I gemelli. Sì. Allora, l'astrologia usa il linguaggio dei simboli. Quindi non usa il linguaggio quantitativo della nostra scienza, per cui 2 più 2 fa 4 e il 5 è una quantità, ma non si dice che qualità è. Il simbolo è ricco, lo stesso simbolo è ricco di più significati. Se io dico, ad esempio, sole in cancro, potrò avere, supponiamo, due gemelli, no? Che sono nati, supponiamo, sono nati il 28 di giugno. Sono tutte e due del cancro. Uno sarà un dormiglione incredibile, applico la simbologia del cancro legata al sonno. Uno dei due sarà un dormiglione incredibile, perché ha un sole che proprio lo invita alle 9 di sera, c'ha 15 anni, ma lui alle 9 di sera va già a letto. Quell'altro invece ha già l'idea di fondare un'industria di materassi. Cioè la simbologia, e diventerà un grande industriale costruttore di materassi. La simbologia di sonno è rispettata in tutti e due i fattori cancro, ma uno prende la strada appunto letterale. Allora, c'è un bello studio sulla mia rivista, qualcuno forse ce l'ha, che si chiamava Minima Astrologica, uno studio su due gemelli che avevano solo la differenza di 5 minuti tra loro. A uno gli finiva un pianeta in sesta casa e un altro in quinta. La quinta casa era la, avevano tutti sti gemelli, avevano una quinta casa piena. La quinta casa è legata, ad esempio, alla notte. Chi ha tanti pianeti in quinta spesso va in discoteca, sta sveglio la notte, un notturno. Ebbene, uno dei due ha passato tutta la sua giovinezza fino ai 25 anni trasgredendo in ogni genere di locali e discoteche, quell'altro faceva il pasticcere, cioè tutte e due stavano svegli, ma uno faceva il pasticcere e l'altro dava in discoteca, cioè è come se nei gemelli il simbolo, pur rispettando il suo significato, si scindesse e desse dei suoi significati, desse 10 a quello di destra e 10 a quello di sinistra, diverso, ma il simbolo è rispettato. Ad esempio, se io ho due gemelli, dei gemelli, uno magari fa il ciclista, gemelli, e l'altro fa il traduttore, cioè il traduttore istantaneo, cioè la simbologia di rapidità, velocità, spostamento viene applicata in tutte e due, ma uno la velocità la applica nella linguistica, nel linguaggio e nel rapporto con gli stranieri, quell'altro fa il ciclista e gira il mondo in bicicletta, ma sono tutte e due simbologie gemellari, è come se dallo stesso simbolo uscissero due sfumature differenti. Il tempo è lo stesso, ma questo tempo nei gemelli si scinde in due e della ricchezza del simbolico si fa 50-50, rispettando sempre il simbolo, Claro?
Sì, sì, infatti un altro ascoltatore che ha un gemello dice: siamo agli antipodi, io ero quello che andavo in discoteca, dice.
Esatto, vedi? Ecco, però sì, attenzione, sì, c'è una cosa interessante qua, c'è anche un discorso che uno dei due gemelli esprime la parte è Castore e Polluce, no? Uno dei due esprime la parte conscia, l'altro la parte inconscia. Con il tempo quella parte inconscia tende a venire fuori e retrocede quell'altra. Quindi quello che andava in discoteca a 18 anni, magari dopo i 40 e 50 diventerà una persona religiosa, filosofica o riflessiva. E quello che era invece serio, rigorosa, si concede la parte adolescenziale scatenata in età avanzata, magari a 60 anni e a 70 anni scappa nelle Bahamas con una bella svizzerotta, e tanto per dire, ma potrebbe essere anche di Cuneo o di Ladispoli, non è che adesso voglio fare, ma e vive quello che il gemellino aveva vissuto in età giovanile.
Allora, domanda che è arrivata ancora, perché la credo sia forse la processione o la precessione degli equinozi dovrebbe
farsi, ragazzi, no, ma perché ho qui la tattina che mi fa segno, ma che trasmissione, ma Fabio, ragazzi, ha fatto una trasmissione la precessione degli equinozi.
Dice la precessione degli equinozi,
sì, la precessione
la domanda è perché la precessione degli equinozi dovrebbe falsare la nostra idea di assegnazione dei segni, e se no perché c'è chi dice che dovremmo tutti essere oggi del segno precedente a quello che pensiamo.
Ok, questa è una bufalata, è una bufalata dei nostri quotidiani, siccome il Corriere della Serva e il Repubblica, no, di cui io faccio parte, certe volte non sanno cosa scrivere, quando hanno il vuoto tirano fuori l'attacco all'astrologia con la precessione degli equinozi. Ma questa è una stupidaggine, perché gli astrologi fin dal tempo dei Sumeri, dai Sumeri, conoscono la precessione degli equinozi. In astrologia il segno non è la costellazione. Questo qualsiasi astrologo dai tempi dei Sumeri, di Tolomeo o dello stesso Giordano Bruno, che amava tantissimo l'astrologia, lo sa. Tutti gli astrologi sanno che per la precessione degli equinozi non c'è corrispondenza tra segno e costellazione. Per cui il segno, quando noi diciamo Ariete, in realtà diciamo i primi 30 gradi di distanza dal punto gamma, che è il punto equinoziale, che è l'equinozio di primavera. I primi 30 gradi si chiamano Ariete, come uno spettro, questo cerchio zodiacale, che il punto fondamentale è il punto zero, il punto gamma, l'incrocio tra l'eclittica e l'equatore. È è lì che c'è questo sfalsamento minimo di 50 secondi di minuto di grado all'anno, quindi è minimissimo, per cui nei grandi cicli poi in realtà nel giro di 2000 anni un segno questo punto gamma si sposta di 30 gradi. Ad esempio l'astrologia indiana rispetta la precessione degli equinozi, ma il punto fondamentale di quella occidentale è che per l'astrologia occidentale non c'è corrispondenza tra segno e costellazione, ma i segni, quindi lo spettro, il cancro è quel segno che va tra i 90 e i 120 gradi, chiaro? Ecco, questo è il segno. Il segno è la distanza dal punto gamma, non perché c'è il segno del cancro lì. Capito? Questa corrispondenza col segno del cancro, cioè lo zodiaco è un po' uno spettro, non è che è il disegnino nel cielo che ci condiziona. Per cui se Tolomeo, mi senti Fabio?
Sì, sì, io ti sento, sì, sì.
Mi dice la tatina che già Tolomeo parlava di questo, di questa...
Convenzionalmente si è stabilito che il cerchio zodiacale verrà diviso in 360 gradi.
E la distanza dal punto gamma genera questa sfumatura, diciamo, dello spettro, per cui tra il 330esimo e il 360esimo grado dal punto gamma, cioè quella zona dello zodiaco che noi chiamiamo pesci, è come se lo spettro diventasse più acquoso, più azzurrino, più sfumato, come se ritornasse dentro di sé, come se precedesse una grande esplosione, che poi è l'esplosione, diciamo, sincronica della primavera e dell'esplosione dei primi 30 gradi arietini. Ma non c'è corrispondenza tra segno e costellazioni. Io penso che negli ultimi 40 anni, cioè dal 1977, ho risposto a questa domanda circa 200-250 volte.
Giada, ti ricordi, no? Dice Giada, che si riferiva ai fondamenti scientifici che hanno portato a un riaggiornamento dei calendari nel corso del tempo e sugli influssi che hanno avuto sull'astrologia, quello che stavi spiegando adesso, dice, insomma.
No, beh, allora lei forse si riferisce al calendario gregoriano e al calendario giuliano o alle ore estive, insomma, va bene, ma non è di quel tempo dei calendari che si occupa l'astrologia. L'astrologia si occupa di un tempo che è molto meno complesso di quello che si pensi, ma non è, prima di essere un tempo degli uomini, è il tempo proprio della terra stessa, del cielo stesso, del sole, del sistema solare, dell'universo intero, insomma è il ritmo celeste visto dalla posizione della terra. Questo è il vero punto fondamentale. La storia del calendario è una storia del tempo puramente umano.
Mi sono chiesto sempre una cosa,
con tempo astrologico di cui parlavo prima, insomma.
Mi sono sempre chiesto, anche se poi mi hanno già dato una risposta, ma volevo sentire te, sul momento della nascita, in questo senso, no? Perché, come tu sai, ovviamente nel corso degli ultimi decenni, no, sono aumentati a dismisura anche i parti pianificati, no, col cesareo. Sì. Quindi, soprattutto chi nasce, diciamo, a cavallo tra due segni, ovviamente la pianificazione di un cesareo, anticipare un parto di 10 giorni, quando naturalmente sarebbe nato 10 giorni dopo, ti chiedo se questo ha un rapporto con poi il tipo di segno, di tema natale.
Sì, allora anche qui dobbiamo considerare il fatto che ad esempio l'astrologia orientale è molto più attenta rispetto a quella occidentale, per cui ad esempio ci sono molte scuole in India e in Cina che tengono conto del momento del concepimento e quindi fanno un'astrologia addirittura sul momento del concepimento. Devo dire che l'Occidente è forse più allegro dal punto di vista sessuale ed erotico, non ha la possibilità di essere così preciso, ma il punto fondamentale dell'astrologia occidentale, ma direi anche di buona parte dell'astrologia orientale, è il venire alla luce. Questo è il punto, che ci caratterizza, che ci stampa, che ci condiziona, che si collega direttamente al carattere, che ha lo stesso appunto etimologia di karakten, che significa proprio stampare, direi, no? Ecco, il venire alla luce, adesso è vero che questa è una cosa, direi, stupefacente, spettacolare e misteriosa, ed è la scienza che dovrebbe, cioè lo scienziato che dovrebbe studiare il perché di questo, e forse farebbe bene anche in una società, ad esempio, non so, che segue la filosofia, non so, di Hermete Trismegistos, e la città, adesso non mi ricordo come si chiamava la città di Hermete Trismegistos, ma in cui la polis segue il ritmo celeste universale, queste cose diventerebbero molto importanti. Il punto fondamentale è che il venire alla luce caratterizza, cioè è il sole, la luce è la nascita, quindi se una mamma mi fa nascere col taglio cesareo, o piuttosto che un'equipe medica mi fa nascere col taglio cesareo piuttosto che col parto naturale, comunque la cosa fondamentale per gli astrologi è il venire alla luce, a meno che non seguite alcune scuole indiane e cinesi che tengono conto appunto del momento del concepimento.
A proposito di altri agoscopi, ti chiede Patti che cosa ne pensi degli agoscopi di altre culture tipo quello cinese?
Ognuno ha il suo, insomma, come la lingua, no? Io penso che sia bellissimo anche l'oroscopo cinese, anche se io personalmente non è che ne faccio tanto uso, insomma, mi basta già la mia astrologia. Diciamo che come linguaggio adesso possono avere altre forme, ad esempio i famosi segni cinesi sono un po', come dire, paralleli, cambiando ogni anno, viaggiano un po' in parallelo al passo di Giove. Giove è un pianeta che cambia di anno in anno, no? Quindi quest'anno, ad esempio, in questo momento Giove è nella bilancia, l'anno prossimo sarà nello Scorpione, poi ancora sarà nel Sagittario. Ecco, il segno cinese cambia anche quello di anno in anno, e anche se poi lo chiamano drago, lo chiamano con altri nomi, no? Però l'astrologia cinese ha un'altra tradizione antichissima, pensate solo alla relazione tra agopuntura, quindi medicina e astrologia, cioè ecco, la cultura cinese ad esempio è una cultura sia la taoista ma anche la confuciana, che comunque ha uno straordinario rispetto almeno teorico e filosofico, perché poi pratico non sembrerebbe vedendo le condizioni di Pechino, ma ha un grande rispetto della natura e del naturale. Perlomeno i testi taoisti sono proprio di uno straordinario rispetto per il naturale, per la natura. Ecco, questo rispetto per la natura, che tra l'altro noi non abbiamo proprio per niente. Ecco, io direi, adesso mi fermo qui, Fabio, se no ti faccio una lezione,
allora,
magistralis sull'astrologia.
Le ultime due.
Ti volevo... No, prego, prego.
Sì, sì, ti volevo leggere le ultime due. Allora, una
che trasmissione che fa Fabio, ma perché non ti mettono in prima serata la Rai a te? Perché è una nazione che ha paura della cultura. Allora, io avevo questa trasmissione bellissima che si chiamava Minima Astrologica su Rai 2, che per 3 anni aveva gli ascolti a picco, in crescita progressiva, galattica, ogni puntata aveva degli ospiti stupendi. Allora me l'hanno chiusa dicendo, e questa è la parola di un pezzo grosso della Rai, che il problema è il pensatore che fa cultura. Quindi siamo proprio a Goebbels, che diceva: quando sento parlare di cultura metto la mano alla pistola.
Eh già, purtroppo è così. Ti chiede Martin se hai mai avuto a che fare con persone di potere, nobili o simili, per delle consulenze.
Beh, non è che con me fanno tanta strada.
Immagino.
Beh, dipende. Io, guarda, ti dico, Fabio, ho fatto anche un consulto a Satana in persona, quindi è venuto da me un personaggio dicendo che era un satanista e che accanto a lui c'era Satana in quel momento, e gli ho detto: gli dica di accomodarsi sulla poltrona, di far comodo, e se vuole gli porto anche un bicchiere d'acqua. Cioè dipende dalla domanda, ecco, voglio dire, anche un potente poi è un essere vivente, ma se la domanda riguarda la sua felicità e la sua, diciamo, anche equilibrio, ma può essere anche una questione, una domanda pratica, non c'è niente di male. Però ecco, diciamo che nel pacchetto c'è anche il microchip etico, quindi poi i conti col microchip etico se li fa lui, che viene inserito poi nell'inconscio, cioè a insaputa del soggetto. Quindi se poi vuol fare un uso egoista e cattivo dello strumento astrologico, saranno problemi suoi, ecco, perché mettiamo il microchip alle persone egoiste, cattive, prepotenti, che vogliono usare l'astrofanno, fanno una brutta fine, perché prima o poi la persona che vive senza amore paga. Va bene, Fabio.
L'ultima, che ci chiede anche se è un caso specifico, ma magari si possono ritrovare.
Ma tu
anche
di che giorno sei nato, Fabio?
Io sono nato il 2 dicembre.
Allora sei un treno, sei un cavallo, sei un passista veloce, sei un sagittario, e sai anche l'ascendente?
Gemelli.
Sagittario, ascendente, gemelli, che è una combinazione proprio di comunicazione. Comunicazione, movimento, movimento e comunicazione. Quindi te vai sempre dritto, 1000 metri pista dritta. Grande Fabio.
Grazie.
Dai, Fabio.
Ti leggo questo di questo amico e poi ti saluto. Ho sole in acquario e luna in leone, quindi in opposizione. Che cosa consiglia per avere una relazione con una donna, cosa che ha fatto moltissima fatica sempre per tutta la vita?
Ma è un uomo?
Sì.
Ma allora, l'uomo dell'acquario, adesso bisogna vedere se il sole e la luna sono opposti. L'opposizione della luna un po' l'abbiamo chiamata, virgolette, la ferita dell'anima, cioè l'opposizione tra sole e luna è sempre un segnale di grandissima genialità, creatività, ma anche di fragilità dell'io, per cui c'è una fragilità sostanziale legata alla sicurezza della propria identità, che è abbinata però a una creatività, una genialità straordinaria. Quindi l'opposizione sole luna è qualcosa che va educato, che va aiutato, educato, seguito, perché può dare dei risultati straordinari. Nel caso del tuo ascoltatore, di cui non mi ricordo il nome, il sole in acquario è abbinato a una luna in leone, quindi a una figura materna, quindi femminile, amazzonica, cioè forte, grintosa, potente, sicura, solare, raggiante, soprattutto di personalità fortissima. Ecco che quindi lui è attratto da una femminilità, appunto da amazzone, sicura di sé, grintosa, travolgente, potente. Poi mi va in crisi sul fronte di quella simbologia acquariana che è la libertà, perché lui è uno che vuole essere libero, però va a cercarmi poi figure femminili fortissime. È chiaro che l'opposizione sole luna riflette il dissidio che c'era stato nei genitori, e quindi è un'opposizione proprio, direi, etica per eccellenza. Lui ha una madre forte e un papà un po' assente, quindi è molto attratto in prima battuta da donne molto forti, poi però le soffre, perché lo, come dire, quasi lo castrano, lo soffocano, no? E allora o a volte è lui che scappa, o altre volte fa in modo di essere lasciato. E quindi l'opposizione sole luna sul piano sentimentale è un aspetto, diciamo, abbastanza delicato, anche perché ci può essere una sfumatura seduttiva all'inizio, ma che alla lunga, insomma, non è semplicissimo, ecco, creare una stabilità di coppia in 448.
Marco, io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, è stato un bellissimo incontro. Poi domani ti mandiamo anche il link per il riascolto, per chi anche ti segue, ovviamente, che magari...
Ah, bravo, perché guarda, è una trasmissione rara, perché al massimo mi chiedono che come sarà l'amore per per lo Scorpione, e quindi è una trasmissione rara, quindi bravo Fabio, complimenti, e sono anche contento di aver sentito una persona che è Franceschetti, che non è mai stata troppo nei binari, quindi no. È una cosa abbastanza positiva.
E infatti noi ci chiamiamo Border Nights, siamo la notte ai confini in tutti i sensi, quindi è così, ecco. È un destino.
Allora, perfetto.
Grazie,
quindi,
Marco.
Quando vuoi chiamarmi,
sì,
chiamami
certo.
Quando
grazie
vuoi.
Mille. Buonanotte.
Ciao, Fabio.
Ciao. 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 Ciao.